Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera su Radio Popolare dalle 20.30 alle 21.30. Mi scuso subito per la mia voce poco gentile, ma insomma va così, sono i primi freddi di stagione che però non ci fermano assolutamente. Noi quindi vi abbiamo preparato una scaletta bella ricca anche per questa puntata di Sui Generis. Allora parleremo ad esempio del 250esimo anniversario della nascita di Jane Austen, che si celebra proprio quest'anno. E la domanda a cui tenteremo di rispondere è: Jane Austen antifemminista, Jane Austen invece protofemminista? Ma chissà, forse non è tanto la domanda a essere interessante quanto più proprio quello che ritroviamo nei libri, nelle parole scritte da Jane Austen. E allora più tardi andremo a parlare di lei. Poi andremo a parlare invece di giornaliste al fronte, di giornaliste e guerra. Ne parleremo perché il prossimo 9 di ottobre ci sarà al Teatro Menotti un incontro dal titolo Che genere di guerra? Il racconto delle giornaliste al fronte. E ci saranno Paola Rizzi, che è vicepresidente dell'Associazione Giulia Giornaliste, che torna a trovarci quindi anche questa nuova edizione di Sui Generis, e ci sarà Giuliana Sgrena, reporter di guerra e autrice del libro Me la sono andata a cercare, diario di una reporter di guerra, edito da La Terza. E allora andremo a chiacchierare con lei anche di questo, di che cosa vuol dire essere una donna in zone di guerra. Poi parleremo di aborto e in particolare di accessibilità ai dati per quanto riguarda l'aborto. Ma prima, per cominciare, invece io vi porto molto felicemente tra le pagine di un libro che vi andiamo a presentare tra pochissimo. È un libro che nasce, diciamo, con il suo autore in Croazia, ma che poi segue la sua vita in diversi momenti. È un libro che è anche un progetto, ma non vi anticipo niente. Vi dico però la mia mail, vi ricordo la mia mail: mordiglia@radiopopolare.it. Scrivetemi.
La cosa più semplice era to fit in, diventare come gli altri, vestirsi come gli altri, fare come gli altri, essere come gli altri. Sarebbe stata la scelta più facile. Avrei potuto emulare mio fratello più grande, il classico maschio croato che faceva pugni per tutto e giocava a calcio. Avrei potuto giocare ai camioncini, vestirmi di blu come tutti gli altri bambini. Avrei potuto ascoltare la musica che ascoltavano i miei compagni, adattarmi ai loro gusti e copiare i loro movimenti. Ma non volevo. Volevo muovere le mani e le gambe come mi sentivo libero di fare. Volevo giocare con le Barbie, andare a teatro, vestirmi come si vestivano i ragazzini italiani, ascoltare musica francese e guardare i videoclip musicali degli artisti americani. Non mi vergognavo di essere effeminato. Ero quello che ero io. Essere autentici crea un muro tra te e il resto del mondo. E questi due mondi non si toccano. Lo sguardo degli altri era un peso addosso, ma non volevo cambiare. A pensarci adesso, trovo questo fatto molto particolare. Nonostante tutto, non potevo mentire. Non volevo essere un'altra persona. Questo è un ricordo molto forte, che non volevo.
E questo era un passaggio dal primo capitolo del libro che ho tra le mani, che si intitola Essere infelici costa meno, il libro che vi abbiamo annunciato in apertura di questa puntata di Sui Generis, scritto da Ante Maric, che è qui con noi. Ciao, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao, ciao, grazie di essere qui e grazie alla tua editor Giovanna Volpi, ciao.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
In studio con noi. Allora, adesso andiamo a vedere più da vicino questo libro, che cosa racconta, anche a partire magari dalla lettura che abbiamo appena ascoltato. Prima magari io, Ante, ti lascerei in ascolto per far raccontare alla tua editor la storia di questo libro, di questo bel libro interessante, bello da tutti i punti di vista, da un punto di vista dei contenuti naturalmente, da un punto di vista del progetto più ampio che questo libro abbraccia, certo. E poi da un punto di vista anche grafico, così diciamolo, perché è bello a volte tenere in mano anche un bell'oggetto.
È vero. Rapidissimamente, viviamo in tempi atroci, per cui con Ante, in particolare tu Ante, un giorno mi hai detto: bisogna fare qualcosa, non possiamo stare a guardare. Ogni azione è importante, ogni azione influenza il futuro, se non il nostro, almeno quello di un altro. E c'è stato un momento particolare, che però purtroppo non sta terminando, di fragilità mentale tra gli adolescenti che decidono di togliersi la vita piuttosto che sopportare la sofferenza che viene loro inflitta. Per cui, di fronte all'ennesimo caso, tu Ante mi hai detto: va bene, io decido di fare qualcosa, e le parole sono il nostro strumento più potente sempre, per cui tu hai deciso di raccontare una parte della tua storia, che è molto peculiare, però sei una persona anche molto pratica e hai deciso che il 100% dei proventi della vendita del libro andassero a degli sportelli di aiuto, di ascolto, sia psicologico sia legale, per adolescenti o per giovani o per persone che si trovassero in difficoltà. Ed è quello che sta succedendo da un anno a questa parte, perché questo libro, che è totalmente autoprodotto ed è totalmente il frutto di lavoro volontario, di passione, di credere in un progetto, ha finanziato, il primo è stato Trevor Project, che è questa associazione, fondazione non governativa statunitense. La seconda è stata la chiesa norvegese, che ha uno sportello di ascolto molto importante. La terza realtà è stata la libreria Antigone qui di Milano, che è splendida per raccogliere intorno a sé le persone, creare proprio un dibattito tra le persone. E l'ultima, solo l'ultima in ordine di tempo, è la cooperativa Equa, che stiamo sostenendo perché ha uno sportello di ascolto psicologico per adolescenti e famiglie, adolescenti fragili, queer, non queer, migranti, non migranti, ed è un progetto sul territorio molto forte e molto importante. E questo è adesso l'ultimo, davvero, solo l'ultimo in ordine di tempo dei contributi che, grazie Ante, stiamo portando avanti.
E allora adesso poi dopo diamo anche i riferimenti su dove acquistare questo libro e quindi sostenere anche questo progetto, diciamo, in senso più ampio. Ante, allora, abbiamo letto la prima parte, le prime righe del primo capitolo, che si intitola appunto Non sono sbagliato, in cui tu dici: la cosa più semplice era to fit in, diventare come gli altri, essere come gli altri, sarebbe stata la scelta più facile. E qui allora ci leghiamo al titolo Essere infelici costa meno, e ti chiedo di raccontare un po' questa storia, da dove parte dal 1982, che è l'anno in cui tu nasci in un'isola in Croazia. Partiamo da lì, da dove tu ti sei trovato a pensare a raccontare questa storia?
Allora, come hai detto bene tu, anche Giovanna, prima, sono nata in Croazia quasi 43 anni fa, e il primo capitolo proprio racconta un po' la mia infanzia, che all'inizio era molto divertente, come per tutti i bambini quando sei ancora a casa con i tuoi e non vedi queste differenze prima di uscire di casa, e poi quando arrivi a scuola inizi veramente a vedere che magari non sei come gli altri, anche gli altri iniziano un po' a vederti diverso. E volevo raccontare questa storia soprattutto per tutti i ragazzi che adesso magari vanno alla scuola, adesso elementare o superiore, dove iniziamo un po' a essere giudicati per essere diversi rispetto alla norma, rispetto alla, diciamo, alla maggioranza. E volevo dare un piccolo aiuto a tutti quelli che pensano di essere diversi, perché essere diversi è anche una cosa positiva, non deve essere, non è, io non la percepisco come una cosa negativa. Essere diversi vuol dire semplicemente avere un modo di vedere il mondo in modo diverso, e vuol dire solo esclusivamente quello. È sempre una cosa positiva, è sempre bello dare un punto di vista diverso rispetto alle altre persone. Infatti uso molto questo modo di dire diverso e normale, perché sono due cose che possono andare a pari passo. E la cosa che con Giovanna volevamo proprio raccontare è che, nonostante ero diverso, sono comunque riuscito, grazie a tanti sacrifici, a ritagliarmi una vita normale, diciamola così. Mi sono sposato, una famiglia regolare, o una vita veramente regolare, e essere diverso mi ha aiutato a fare anche questo.
Cosa intendi quando dici diverso?
Quando dico diverso, per esempio, da bambino magari giocavo con le bambole, mentre i miei coetanei giocavano con le macchine, soprattutto in Croazia, che era molto maschilista, e tuttora lo è, dove essere femminile viene considerato debole, non solo in Croazia, penso ancora purtroppo in tutto il mondo, e questo per me voleva essere diverso. Io ero molto affascinato un po' dalla introspezione, ero molto interessato all'epoca a Hare Krishna, tutte cose che erano veramente diverse e non nella norma in Croazia, ed è per questo che la gente mi percepiva molto strano, anche un po' pericoloso, ecco, diciamo così.
È molto bello in questo libro, secondo me. A me è piaciuto molto il rapporto con tua mamma, il
sì.
Fatto che quindi tu hai trovato, e questo forse, anche questo in qualche modo può essere diverso, perché tante persone trovano purtroppo nella famiglia invece il primo ostacolo da in qualche modo riuscire a superare o in qualche modo elaborare. Invece tu in una figura femminile importante della tua vita hai trovato una compagna, un'alleata.
Esatto, esatto. Io ogni tanto mi dimentico a dirlo, e grazie di avermelo ricordato, perché veramente così lo prendo talmente per scontato, perché io ci ho vissuto e do per scontato che in tutte le famiglie funziona così. Purtroppo mi rendo conto, anche lavorando con varie associazioni, che non è così. Anche grazie a Cooperativa Equo vediamo che ci sono dei ragazzi che in casa non hanno aiuto e devono chiamare un numero verde, ed è per questo che li stiamo aiutando. Io volevo anche magari menzionare la figura paterna, perché io dico sempre, grazie a mia madre sono riuscito a diventare quello che sono, ma anche grazie a mio padre, perché tutto quello che lui mi diceva di non fare, io l'ho fatto, così è anche divertente, e io ogni tanto glielo dico, questo libro nasce anche grazie a te, anche se magari non viene menzionato troppo nel libro, ma nella vita ci vogliono le persone che ci vanno contro e quelle che ci stanno accanto, e grazie a entrambi diventiamo quello che sono.
Certo. Senti, non voglio dire troppo di questo libro, naturalmente, perché ve lo dovete procurare, però qualcosina sul tuo passaggio dalla Croazia all'Italia lo racconterei, perché a un certo punto tu appunto lasci la Croazia e vieni in Italia, e lì trovi un mondo diverso, oppure con delle similitudini con quello da cui arrivavi. Come è stato questo passaggio?
Per me nel libro lo menziono un po', era molto, perché da una piccola realtà di 2000 abitanti mi sono trasferito a Milano, che per me all'epoca era enorme, era una città talmente infinita, e mi perdevo un po' tra la folla, mentre in Croazia ero veramente visibile. A un certo punto mi sono trovato invisibile, che anche diventa una cosa positiva: non tutto deve essere visto, non tutto deve essere pubblicato e postato. E cara grazia, sono anche nato in un periodo dove l'Instagram e internet non c'era, non era così sviluppato. Così ho potuto vivere proprio la mia adolescenza, e mi ricordo all'epoca, anche con Giovanna raccontavo, questo raccontiamo nel libro, avevo trovato un po' il mio rifugio nella messaggeria musicali, dove ascoltavo la musica che da noi non c'era, o magari il negozio di Fiorucci, che all'epoca esisteva ancora. Andavo lì, ovviamente non potevo permettermi nulla, ma potevo permettermi un po' di far parte di un mondo diverso, che a Milano era normale. E per questo per me Milano sempre rimane nel cuore, perché la trovo anche come la mia seconda città, anche se non ci vivo più. Adesso vivo a Parigi, poi ho fatto anche un passaggio a New York. Di tutte le città che ho vissuto, Milano oggi è quella più piccola, ma dove ho veramente creato tantissimi bei ricordi. Infatti si menziona molto nel libro la città di Milano.
Senti, questo è un libro che io consiglierei a chi vive quella fase dell'adolescenza, magari un po' che può essere difficile, in cui si cerca di capire chi si è, di accettarsi, insomma di cominciare a fare delle scelte, ecco, che sono scelte un po' da adulte, quando in realtà una parte di noi è ancora un po' infantile, ancora un po' appartiene all'infanzia, diciamo. Che cos'è che tu vorresti dire a un adolescente che in questo momento ci sta ascoltando e che come te sta passando da quel periodo così un po' delicato, che tu poi nel libro, insomma, a me sembra che hai vissuto poi sì, con magari delle preoccupazioni, però anche con una certa allegria, con una certa, a volte quasi spensieratezza, no?
Esatto, perché di nuovo grazie anche a mia madre che ha reso tutto questo molto divertente, è stato un gioco, è stata sempre una sfida, perché quando la gente magari mi giudicava lei diceva sempre: ma vuol dire che ti hanno visto, a volte essere visti anche bello, e questo mi ha fatto molto ridere, cioè la differenza rispetto a magari tanti altri ragazzi, io ho avuto questa fortuna. Quello che posso consigliare ai ragazzi di non paragonarsi agli altri, la cosa di essere unici ci rende anche speciali, questa è la cosa più bella. Questa è una cosa che io ringrazio sempre a mia madre, e di aver accettato la mia unicità e diversità. E poi diverso da chi, a un certo punto, perché siamo tutti diversi da qualcun altro. Essere uniformi, ho quasi l'impressione che oggi stiamo andando nella parte, diciamo, della direzione opposta. Essere coraggiosi oggi per i ragazzi giovani vuol dire essere loro stessi e non seguire le norme, le idee che ci impone l'internet. Quello che consiglierei a tutti i ragazzi di oggi è di essere se stessi, e poi troveranno qualcuno che riconoscerà questo valore, ed è una cosa bella, perché a un certo punto ci troveremo circondati dai veri amici che apprezzeranno la nostra, chiamiamola ancora, diversità.
E allora stiamo presentando Essere infelici costa meno di Ante Maric, un libro piccolo per volume, ma che contiene davvero tanti temi, e l'abbiamo detto, dall'omosessualità, ma anche la guerra, l'amore, c'è una storia d'amore a un certo punto, la malattia, insomma sono tante le cose che contiene questo piccolo libro, raccontate con leggerezza. C'è anche insomma un lieto fine, che di questi tempi è, penso che possa, anche se non è un libro finito naturalmente, perché racconta la tua vita, quindi insomma si evolve, però diciamo che è un libro positivo. E allora io ti chiedo, Ante, in chiusura della nostra chiacchierata, ti chiedo conto di questo titolo, Essere infelici costa meno, raccontiamolo.
Allora, il titolo è stato scelto perché veramente rappresenta il mio modo di essere. Non ho mai scelto una strada semplice, è quella già percorsa dagli altri, ed è per questo diventa già un po' costoso, perché in realtà la devi percorrere tu. Non c'è nessuno che ti possa spiegare come farlo, ma lo devi fare tu. E questo costa. Essere se stessi costa molto sia dal punto di vista economico, perché nel libro poi vedranno che io vivo una vita veramente a distanza anche col mio marito, viviamo nei paesi diversi, e costa anche questo, trasferirsi ogni volta per vederci. È stato anche preso, diciamo, questo titolo è stato preso da un scrittore, un poeta e un filosofo italiano che si chiama Leo Longanesi, l'ho preso da lui perché mi piaceva molto il suo modo, quando lui ha detto "e vissero infelici perché costava di meno", è veramente l'opposto che io voglio fare, voglio trovare me stesso, e trovare se stessi vuol dire anche un po' escludersi dalla maggioranza, escludersi dagli altri, ma non per questo vuol dire essere isolati, vuol dire semplicemente essere se stessi e felici di quello che siamo. Essere infelici costa meno, perché in realtà si può fare molto meno, ma poi non so se questo ci porta alla felicità.
Giovanna Volpi, dove possiamo trovare questo libro? Come ce lo procuriamo?
Online su oepli.it, alla libreria Oepli in via Oepli 5 a Milano, o alla libreria Antigone di via Kramer.
Grazie Giovanna Volpi, editora di questo libro, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi dell'invito, grazie davvero.
Grazie Ante Maric per essere stato con noi, ancora complimenti per questo libro.
Grazie mille, grazie ancora, grazie per l'invito.
Between first sleep and second sleep, I stare into the dark, and I can feel there are two of me So I put our bows on the ark, and we'll find out what we're made of when we're tossing at sea, and no one knows what their fate is, and there are. So you watch the sky for weeks, and you see a bird pass overhead with something in its beak, and nobody will listen, but then you forgot to speak. How the hell can anyone listen when you forget to speak? Between first sleep and second sleep, I stare into the dark, and I can feel there are two of me. So I put on both on the ark, and we'll find out. When we're tossing at sea, and no one knows what their fate is, and there are no guarantees. A big picture is just clutter with no space to hang it in, and there's only so much justice in a world of broken men. You gotta wonder why begin, let alone begin again. And tell me, how the hell can anybody listen when you forget to speak?
Annie DiFranco, You Forgot to Speak. E allora andiamo a parlare del prossimo argomento. L'abbiamo detto in apertura, il 16 dicembre del 1775, scusate, naturalmente, nasceva Jane Austen. E allora il 2025 è di fatto il 250esimo anniversario dalla nascita di Jane Austen, e ne andiamo a parlare con la nostra ospite che abbiamo invitata, che è Silvia Ogier, che è tanto la persona che ha aperto il blog monografico Un Tè con Jane Austen, che trovate online, e nel 2013 ha fondato la Jane Austen Society of Italy. Silvia Ogier, benvenuta a Sui Generis.
Grazie, grazie a te, grazie a tutte e tutti.
Allora, prima cosa che ti chiedo di raccontarci, l'abbiamo detto nella presentazione, l'abbiamo citata nella tua presentazione, che cos'è la Jane Austen Society of Italy?
Certo, Jane Austen Society of Italy, o più semplicemente già JAZIT, è la società letteraria di riferimento per quanto riguarda Jane Austen in Italia. Nasce nel 2013, quindi siamo attivi già da 12 anni, da quattro lettrici e un lettore appassionatissimi di Jane Austen, che in quel periodo sentivano l'esigenza diffusa tra i tantissimi appassionati di Jane Austen in Italia di avere un punto di riferimento che fosse collettore e dispensatore di informazioni materiali sulla figura e l'opera di Jane Austen in italiano. E la nostra missione è ovviamente assolutamente possibile, ed è quella di cancellare falsi miti, luoghi comuni e stereotipi che ancora adesso sono molto forti sulla figura di Jane Austen, attraverso tanta promozione della lettura delle sue opere. proprio perché è solo grazie a questo che si può conoscere direttamente la vera Jane Austen. Siamo attivi 365 giorni l'anno, con tante attività sia a distanza che in presenza. Sul nostro sito ovviamente si trova davvero tutto quello che facciamo, articoli di approfondimento, pagine di consultazione, anche ebook da scaricare gratis e naturalmente gli annunci di tutte le attività che svolgiamo. E una volta all'anno per i soci pubblichiamo anche la nostra rivista Due pollici d'avorio. Il titolo viene da una famosa citazione di una lettera di Jane Austen in cui lei definisce la propria scrittura in questo modo, come un lavoro di cesello su un pezzetto d'avorio largo due pollici, ed è l'unica rivista italiana dedicata interamente a Jane Austen.
Allora, io ricordo il sito, il vostro sito www.jazzit.it, e lì si trovano tutte le cose a cui hai fatto riferimento, tutte le pubblicazioni e gli articoli. Senti, oggi noi in particolare parliamo di Jane Austen e questioni di genere, essendo questa trasmissione sui generis, e allora io vorrei partire da una frase che tu scrivi in un tuo articolo, e che è questa, ti cito direttamente. Dicono di lei che nei suoi romanzi pensi solo al matrimonio e le sue fanciulle siano tutte un esempio di muliebri virtù tradizionaliste e che per questo sia profondamente antifemminista. Per contro, dicono di lei che le sue eroine arrivino sì al matrimonio, ma alle proprie condizioni, in piena coscienza della propria dignità umana, e che per questo sia profondamente proto-femminista. Allora, per cominciare la nostra chiacchierata, perché queste due posizioni così diverse e antitetiche?
Perché essenzialmente diciamo che l'immagine idealizzata, ovviamente non vera, della Jane Austen, che sembra espressione della figura femminile tradizionale, viene ahimè da molto lontano. È a causa soprattutto della prima biografia mai scritta su di lei, nel 1869, da un nipote di Jane Austen, James Edward Austen Lee, scritta quindi in piena epoca vittoriana, dove Jane Austen è dipinta quasi come una santa, tutta dedita alla famiglia e che ha scritto romanzi quasi per caso e quasi solo per puro diletto suo della famiglia. E questa visione ha resistito per tanto tempo, è arrivata fino a noi, è diventata soprattutto anche molto romanticheggiante ed è molto tipica anche dei nostri tempi. Credo essenzialmente perché abbiamo subito molto l'influenza degli adattamenti per lo schermo. Dalla metà degli anni 90 del secolo scorso, TV, cinema si sono innamorati di Jane Austen, e da un lato sono stati meravigliosi perché hanno dato un impulso enorme alla popolarità di questa autrice, l'hanno proprio portata ai quattro angoli del mondo, l'hanno fatta diventare un'icona pop globale, però dall'altro hanno proprio alimentato un'interpretazione romantica e sentimentale, la realizzazione di sé attraverso il matrimonio con il buon partito della situazione. E penso ad esempio all'impatto dei famosissimi ma meravigliosi adattamenti come, non so, il film di Ang Lee, Ragione e Sentimento, scritto e interpretato da Emma Thompson, oppure la miniserie Orgoglio e Pregiudizio di BBC con Colin Firth, o il film Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright del 2005. È sempre stata una superstar dello schermo, però appunto il mondo ha imparato a conoscerla attraverso questi adattamenti. Per molti è stato davvero un imprinting molto potente, e questo è ancora oggi molto vero, perché basti pensare che il web pullula di citazioni false di Jane Austen che sono in realtà battute di film o sceneggiati. Però questa visione nello stesso tempo non ha impedito però a lettrici e lettori di ogni tempo e luogo di riuscire a cogliere anche l'altro aspetto, cioè la vera Jane Austen che è nelle pagine da lei scritte, quella che con molta ironia, molta grazia, però in modo assolutamente implacabile secondo me, rompe gli schemi sociali del suo tempo, perché le sue eroine sì arrivano, come dicevo, al matrimonio, ma ci arrivano alle loro condizioni, quindi nulla viene imposto, ma sono loro che fanno delle scelte molto consapevoli.
Proviamo magari, Silvia, a fare qualche esempio, cioè quando, in che modo Jane Austen parla quindi della condizione femminile, riferendoci magari a situazioni nei romanzi, a caratteri però anche delle donne che lei racconta, oppure a sue dichiarazioni. Poi arriviamo in particolare a un brano che è un po' la summa di quello che lei pensa, però prima proviamo a delineare qualche tratto caratteristico appunto del suo modo di parlare delle donne, della condizione delle donne.
Ah certo, possiamo dire che senz'altro Jane Austen dalla prima all'ultima pagina dei suoi romanzi parli della condizione femminile, ma questo è fin troppo facile, ecco, per liquidare così l'argomento. E mi piace sempre portare un esempio che è proprio il primo capitolo del primo romanzo pubblicato, che è Ragione e Sentimento, pubblicato nel 1811. È la prima uscita pubblica di Jane Austen e inizia proprio con un ritratto impietoso e fedelissimo della situazione del tempo. Molto brevemente, all'indomani della morte di Miss Dashwood, la moglie e soprattutto le tre figlie femmine, Eleanor, Mary Ann e Margaret, si ritrovano praticamente catapultate da una vita agiata e serena, senza pensieri, alla povertà assoluta. Perché? Perché Miss Dashwood ha un figlio maschio nato dalla prima moglie che eredita tutto. Le donne a quei tempi non ereditavano nulla. Spettava agli uomini di famiglia prendersi cura delle donne di famiglia, che fossero figlie, mogli, madri, sorelle, quello che era. Non era una legge scritta, era solo una consuetudine morale, e purtroppo però alle Dashwood va malissimo perché il fratellastro rifiuta di mantenerle e questo mette in moto tutta la vicenda. È una situazione terribile, questo viene colto ovviamente, ma non sempre, tant'è vero che ancora oggi ci sono magari delle lettrici che dicono vorrei vivere ai tempi di Jane Austen. Io faccio sempre riferimento a questo primo capitolo. Il lavoro all'epoca, il lavoro delle donne non era proprio nella mentalità, solo le donne delle classi più basse lavoravano, e per la classe a cui apparteneva Jane Austen e anche le sue eroine non era proprio previsto che le donne lavorassero, alla peggio facevano l'istitutrice, ma è un lavoro che la stessa Jane Austen in Emma stigmatizza come una condizione di grande sfruttamento da evitare il più possibile, e quindi l'unica carriera e possibilità di sopravvivenza per le donne era dentro la famiglia, che fosse quella di origine o quella di acquisizione per matrimonio. Per forza le sue giovani donne pensano a sistemarsi, perché rischiavano davvero la povertà, e Jane Austen lo sapeva, lei stessa non si è mai sposata. Dopo la morte del padre, il reverendo George, un pastore anglicano, lei, la madre e la sorella Cassandra sono vissute proprio di una piccola rendita che era stata messa a disposizione dai suoi fratelli maschi. E quindi lei descrive sempre qualcosa che lei conosce bene. Tu mi chiedevi ovviamente di parlare anche di qualche personaggio. Potrei parlare senz'altro di Elizabeth Bennet, la protagonista di Orgoglio e Pregiudizio, che è ovviamente l'eroina austeniana per eccellenza, che rompe gli schemi e che quindi persegue la realizzazione di sé, sì certo attraverso il matrimonio, ma le proprie condizioni. Però a me piace sempre parlare di come Jane Austen riesca a descrivere perfettamente la condizione femminile attraverso anche personaggi secondari. Ad esempio, sempre in Orgoglio e Pregiudizio c'è uno straordinario personaggio che è Charlotte Lucas, la più cara amica di Elizabeth Bennet. Charlotte ha 27 anni ed è nubile. A quei tempi essere nubile a 27 anni significava essere proprio fuori dal mercato matrimoniale e rincresce doverlo dire così, ma purtroppo era questo ciò che si pensava all'epoca. Non aveva prospettive e sceglie consapevolmente il matrimonio con un uomo che non solo non ama, è evidente, ma che le è senz'altro inferiore addirittura per intelligenza e sensibilità, e di fatto è una persona molto meschina, ed è il famoso Mr. Collins. Questo non le impedisce di mettere in atto quella che oggi chiameremmo con un termine moderno resilienza, ma in cui lei riesce a ritagliarsi proprio una vita di piena realizzazione, anche all'interno di un matrimonio che apparentemente sembra sbagliato, che però lei, la donna estremamente intelligente qual è, si è scelta con grande consapevolezza. E poi l'altro personaggio che cito perché mi sta molto a cuore è Miss Bates, dal romanzo Emma, straordinario personaggio, donna nubile, avanti in età, vive letteralmente della carità di tutta la comunità di Highbury, il villaggio in cui è ambientato il romanzo. Lo dico perché questo ha un riferimento diretto alla vita di Jane Austen. Sappiamo dalle sue lettere che aveva una vicina di casa di nome Miss Ben, che era proprio in queste stesse condizioni, viveva proprio della carità di tutte le persone del villaggio di Chawton, dove viveva anche Jane Austen, e difatti era spesso ospite a pranzo, cena o quello che era a casa delle Austen nel cottage di Chawton. Quindi Jane Austen racconta sempre la condizione femminile, ma perché la viveva su
certo, a partire da quello che vedeva intorno a sé. Senti, e poi c'è un romanzo che si intitola Persuasione, in cui c'è un dialogo tra due personaggi proprio sulla differenza di genere, che è un dialogo insomma molto interessante e anche di grande modernità, che è un po', tu scrivi, l'apoteosi di tutto il percorso letterario di Jane Austen sull'emancipazione femminile. Abbiamo pochi minuti, proviamo a raccontare però che cosa c'è scritto in questo dialogo.
È uno straordinario dialogo, è nel penultimo capitolo, il capitolo 23 per essere precisa, di Persuasione. È un capitolo straordinario, Jane Austen è magistrale nell'orchestrare interazioni e movimenti di una quantità di personaggi. Tra le tante cose che avvengono c'è anche questo dialogo. La protagonista Anne Elliot sta parlando con un personaggio secondario, il capitano Harville, a proposito del diverso modo di uomini e donne di vivere i sentimenti, e si parla della solidità e della durata nel tempo di questi sentimenti. Lui sottolinea come i sentimenti degli uomini siano forti perché gli uomini sono forti fisicamente, e sottolinea per contro quanto invece sia incostante l'animo femminile, perché i sentimenti sì sono intensi ma poi sono deboli, bruciano molto presto, e dice: potrei fare un'infinità di esempi dai libri. E qui Anne, la nostra protagonista, la vera eroina, ribatte: no, non ammetterò esempi dai libri, perché la penna è sempre stata in mano degli uomini. E qui Jane Austen ci dice una cosa assolutamente vera, e cioè ci dice che le donne sono sempre state descritte dagli uomini perché le donne non avevano accesso all'istruzione, non avevano accesso alle carriere della cultura come gli uomini, e quindi non hanno mai potuto raccontare se stesse. In questo è modernissima ed è secondo me uno dei punti più alti dei romanzi di Jane Austen. È veramente quasi più moderna di noi, e io spesso mi stupisco di come questi aspetti così moderni di Jane Austen, soprattutto così, che raccontano così bene la condizione femminile, sfuggano alle persone che continuano a vederla invece come solo delle belle storie romantiche dove appunto le protagoniste pensano al matrimonio. In realtà c'è tanto, tanto di più, molto di più oltre a questo.
Senti, ancora una domanda, un'ultima domanda a Silvia Ger, che è appunto presidente e cofondatrice della Jane Austen Society of Italy. Non tante persone, ma forse direi quasi nessuno, se non le addette al lavoro, sanno che in qualche modo Jane Austen ha partecipato a una marcia, la grande marcia di Londra delle sostenitrici del suffragio femminile, che ci fu il 13 giugno del 1908. Ovviamente non di persona, però raccontiamolo allora: in che modo ha partecipato in qualche modo Jane Austen a questa grande marcia, e perché in fondo forse questo mette anche un po' un punto al fatto se sia stata una scrittrice che abbracciava a suo modo nel suo tempo il femminismo oppure no.
No, è bellissimo. Infatti ti ringrazio moltissimo di questa possibilità di raccontare questo evento che accade ovviamente nel giugno del 1908 a Londra. Grande mobilitazione da ogni parte del regno, per una manifestazione che poi è effettivamente rimasta nella storia della lunga, difficile lotta per i diritti umani sul nostro pianeta. Fu preparata a lungo nei mesi precedenti dalle donne che prendevano parte appunto alle attività per il suffragio, per il diritto di voto alle donne. Un gruppo di queste decise di preparare degli stendardi da portare in manifestazione. Erano stendardi di tessuto ricamati che furono proprio realizzati a mano dalle stesse attiviste. E dovevano indicare i nomi delle grandi donne del passato che le sostenitrici del suffragio ritenevano fossero delle figure pioniere dell'emancipazione femminile, e loro stesse forse ispiratrici, addirittura protettrici della stessa causa delle suffragiste. E tra le letterate c'erano rappresentate ovviamente donne di ogni ambito dell'attività umana, ma tra le letterate c'erano grandi nomi del passato come Maria Edgeworth, Frances Burney, famosissima all'epoca di Jane Austen, ovviamente Charlotte ed Emily Bronte e naturalmente la nostra Jane Austen, che quindi si è trovata davvero inconsapevolmente tempo dopo ovviamente il suo passaggio su questa terra a partecipare a questa grande mobilitazione per il diritto di voto alle donne. E questo proprio, come dicevi, a dispetto del falso mito che vuole Jane Austen così lontana dai temi dell'emancipazione femminile. Anzi, noi forse dovremmo imparare proprio dalle donne di primo Novecento a riconoscere in lei una grande pioniera da questo punto di vista.
Allora, io ringrazio moltissimo Silvia Ogier e ricordo che tu sarai domani sabato 4 ottobre alle 17:30 alla Casa delle Donne di Milano con un evento che è una conversazione tra te e Valeria Guidotti di Il cinema nella storia, una conversazione per ripercorrere le tappe fondamentali proprio delle trasposizioni per il cinema di cui abbiamo parlato prima, del cinema, del web e della televisione, delle opere appunto di Jane Austen. Quindi domani sabato 4 ottobre alle 17:30 alla Casa delle Donne di Milano. Grazie ancora Silvia per essere stata con noi.
Grazie a te, grazie a tutte e tutti per avermi concesso questa bellissima conversazione su Jane Austen.
Scales that shimmer purple blue. How can beauty
Sui Generis Radio Popolare, allora andiamo a raccontarvi che cosa succede la settimana prossima, il 9 di ottobre alle 18.30 al Teatro Menotti. Ci sarà un incontro che si intitola Che genere di guerra? Racconto delle giornaliste al fronte. E mi stavo sbagliando perché cuore di questo incontro è il libro di Giuliana Sgrena, Me la sono andata a cercare, Diari di una reporter di guerra, che è un libro edito dalla Terza, uscito l'anno scorso. E allora noi abbiamo in collegamento Giuliana Sgrena, reporter di guerra, inviata per molto tempo proprio in zone di guerra. E allora Giuliana, benvenuta, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Paola Rizzi di essere tornata sui Generis. Ciao Paola.
Ciao e grazie ancora per l'invito.
Grazie a voi. Allora Paola, comincerei con te. Abbiamo detto appunto di questo evento che ci sarà il 9 ottobre, adesso poi diamo di nuovo tutti i riferimenti, però facciamo un passo indietro come sempre è una buona idea fare. Che cos'è Giulia Giornaliste e poi perché questo incontro che si intitola appunto Che genere di guerra? Il racconto delle giornaliste al fronte. Proviamo a fare un po' una riflessione d'apertura proprio su questo tema.
Sì, grazie. Allora, Giulia Giornaliste è un'associazione che si occupa della narrazione delle questioni che riguardano le donne sui giornali, del contrasto agli stereotipi che spesso troviamo in questo tipo di narrazioni, ma si occupa anche di giornaliste e in particolare di sostegno delle giornaliste nel loro lavoro e anche qui di contrasto alle discriminazioni a cui spesso le giornaliste sono sottoposte nel loro lavoro in redazione sul campo. E da questo punto di vista il libro di Giuliana, non solo nel titolo, è per noi un approfondimento, un'analisi esemplare di quello che può succedere, no? Il titolo Me la sono andata a cercare colpisce le donne in tantissimi ambiti e settori, colpisce molto le donne che sono più esposte nella loro professione quando succede qualcosa che non dovrebbe succedere, perché c'è sempre un trattamento diverso rispetto ai colleghi maschi. Questo poi lo spiegherà meglio Giuliana, però raccontando quello che le è successo mentre era sul campo, però è molto facile vedere un trattamento diverso se un inviato di guerra si trova in una situazione difficile, come è successo in casi come quello di Quirico, Mastro Giacomo, che hanno avuto delle avventure, delle esperienze molto drammatiche, ma mai nessuno li ha in qualche modo rinfacciato di essersi trovati in una situazione di pericolo e di rischio. Questo invece alle donne succede, è successo anche nel caso di Cecilia Sala, è un format ricorrente questo. Quindi per noi parlare con Giuliana e con altre giornaliste impegnate sul campo, perché ricordo che a questo incontro che faremo al Teatro Menotti ci sarà anche Gabriella Simone di Mediaset, anche lei è un'inviata di guerra, è importante per riuscire a raccontare la loro esperienza e anche lo stereotipo che le ha purtroppo spesso inseguite.
Grazie Paola. Giuliana Sgrena, appunto il titolo del libro è Me la sono andata a cercare, Diari di una reporter di guerra, edito dalla Terza, è uscito quest'anno. Me la sono andata a cercare, come già diceva Paola Rizzi, è una frase ricorrente quando si parla di donne e violenza. La violenza tu l'hai vista molto da vicino, sei stata per 30 anni inviata speciale in moltissimi grandi conflitti, dall'Algeria all'Iraq, la Somalia, l'Afghanistan, la Siria, l'Eritrea. E allora in che senso, la prima domanda che viene da fare a chi non ha letto ancora il tuo libro, che consigliamo, in che senso te la sei andata a cercare? Come si può applicare questo titolo alla tua esperienza?
Io per 20 anni, dopo il mio rapimento, mi sono sentita accusare di essermela andata a cercare. E come diceva Paola prima, questa definizione viene appioppata sempre alle donne quando succede qualcosa in una situazione di guerra. E per 20 anni ho risposto che io stavo facendo semplicemente il mio lavoro, andavo a cercare le notizie e le verificavo. Però dopo 20 anni, poi quest'anno è uscito anche un film, quindi quindi sono stata particolarmente sollecitata a ricordare quello che mi era successo. Ho fatto un po' il bilancio di tutti i miei viaggi, soprattutto quelli in luoghi di guerra, e mi sono resa conto che io avevo rischiato sempre, ma avevo rischiato molto di più in altri luoghi rispetto all'Iraq, e quindi ho voluto raccontarlo anche per far capire come è difficile anche semplicemente arrivare sul posto dove c'è una guerra. Naturalmente non solo io ho corso rischi, anche i miei colleghi, e ho corso molti rischi, e ho deciso di rivendicare questo fatto che per fare informazione occorre correre dei rischi. Ovviamente la nostra non è una missione, semplicemente un mestiere rischioso, però è importante correre dei rischi per informare.
Eh sì, tra l'altro in questo periodo, insomma, questo discorso è particolarmente importante, anche visto quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e all'enorme numero di persone che fanno giornalismo che vengono uccise. Nel tuo libro c'è anche, Giuliana, un focus però proprio sul maschilismo, il patriarcato, che sono molto presenti anche nel mondo del giornalismo. Diciamo qualcosa
sì,
di questo.
Assolutamente, io insomma sono molto nell'apertura del mio libro dico che se una donna vive una disavventura tremenda in un paese in guerra e torna in una bara, sicuramente avrà fatto uno scoop. Se invece torna viva, se l'è andata a cercare, e non si tiene conto che tra lo scoop e l'essersela andata a cercare c'è grande spazio per un giornalismo di qualità, che non viene tenuto in conto quando si tratta di una donna. Io sono stata accusata da un giornalista come Enzo Biagi, e che mi ha scritto sul Corriere della Sera che se io stavo a casa a fare la calza non mi sarebbe successo niente. Sicuramente non mi sarebbe successo niente, ma io avevo scelto di fare un altro mestiere, come anche molte altre donne. E però c'è ancora, anche all'interno di chi fa informazione, un maschilismo tale per cui ritiene che fare giornalismo in certi luoghi sia un mestiere solo per maschi.
Eh sì, tu citi anche nel tuo libro delle colleghe come ad esempio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, ci sono delle voci, delle altre voci che hanno un po', diciamo, subito il tuo stesso trattamento, questo dell'idea del se l'è andata a cercare ma perché non è rimasta a fare la calza.
Sì. Racconto anche soprattutto la storia di Ilaria Alpi, perché eravamo amiche, siamo andate spesso in Somalia insieme, e quando è stata uccisa ho voluto cercare i motivi per cui era stata uccisa, e da questa inchiesta che non ho fatto da sola ma con altri giornalisti, soprattutto i giornalisti che in quel periodo stavano in Somalia, e abbiamo scoperto che non esisteva uno scoop, e quindi probabilmente lei è stata uccisa perché si trovava in un momento sbagliato, in un posto sbagliato. Era il giorno in cui gli italiani si ritiravano dalla Somalia, e c'era molto spirito di rivalsa nei loro confronti, perché anche i militari italiani avevano praticato torture che avevano ridotto molti giovani handicappati, avevano costruito dentro il comando militare, che era prima l'ambasciata italiana, un bordello dove portavano le donne somale, e quindi c'era desiderio di vendetta nel giorno in cui si ritiravano. Gli altri giornalisti si erano allontanati. Purtroppo Ilaria Alpi e Miran Robatin, che stavano arrivando dal nord della Somalia, non sapevano di questa forte tensione, perché a quei tempi non si riusciva a comunicare dal nord a sud della Somalia, non c'erano telefoni, non c'erano satellitari, e quindi probabilmente è capitata in quel posto perché cercava l'inviato dell'ANSA e non c'era, e lei è incappata. Ora, io non sono sicura di avere la verità in tasca, racconto quello che ho scoperto, e vorrei semplicemente che dopo 30 anni, siccome si chiede sempre di mantenere aperta l'inchiesta, di cercare anche altre strade su cui indagare, magari si scopre qualcosa di importante, anche perché questa tesi mia la sostengono tutti i giornalisti che in quel periodo erano in Somalia, anche Gabriella Simoni, che ha esaminato tutto il materiale di Ilaria Alpi quella sera stessa della sua uccisione. E quindi insomma indaghiamo anche in altre direzioni.
Giuliana Sgrena, ancora una domanda che ti voglio fare, una domanda invece più, diciamo, da lontano, cercando di dare un'occhiata allo scorrere del tempo. Più da lontano, tu hai iniziato a scrivere per il Manifesto nel 1988, se non sbaglio.
Sì, esatto.
E insomma, hai scritto tanto di guerre, da zone di guerra molto pericolose. Insomma, da quando hai cominciato oggi però le cose non sono migliorate. Mi verrebbe da dire che anche l'esistenza di Giulia giornalista, ad esempio, può essere un buon segno in questo senso.
Sì, infatti faccio parte anch'io di quell'associazione e penso che l'informazione, da quando ho iniziato io, era un periodo in cui il problema maggiore era trovare un telefono per mandare l'articolo. Adesso che abbiamo tante tecnologie che possono far arrivare in tutto il mondo in tempo reale notizie, immagini, eccetera, penso che oggi l'informazione sia meno adeguata alla realtà che viviamo rispetto ai tempi passati. E questo è veramente un'amara considerazione, perché effettivamente l'informazione è molto carente sui luoghi di guerra. Poi abbiamo la striscia di Gaza, dove i giornalisti non possono entrare e quelli che sono dentro, i giornalisti palestinesi, vengono uccisi, e quindi si capisce come l'informazione in qualche modo sta morendo, l'informazione sul campo di guerra.
E allora anche di queste cose si parlerà in questo incontro al Teatro Menotti, e l'abbiamo detto, il 9 ottobre alle 18:30 ci sarà Giuliana Sgrena a raccontare anche il suo libro, Me lo sono andata a cercare, Diari di una reporter di guerra, edito da La Terza. Ci sarà Paola Rizzi, giornalista, vicepresidente dell'associazione Giulia Giornaliste. Grazie mille a Giuliana Sgrena.
Grazie a voi.
E grazie a Paola Rizzi.
Grazie.
E ci dobbiamo salutare velocemente, come avrete capito di aborto in questa puntata non riusciamo a parlare, e quindi l'intervista che avevamo preparato per voi a Elisa Visconti, direttrice di Medici del Mondo, la rimandiamo alla prossima settimana. Una buona continuazione di ascolto su Radio Popolare, da Elena Mordiglia. Ciao!